Siano lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli, pochi giorni fa è iniziato il grande tempo della Quaresima, tempo sacramentale nel quale siamo tutti chiamati a riprendere in mano il cammino della nostra conversione, qualora lo avessimo trascurato durante l'anno. Per giungere alla Pasqua di Cristo, anche noi, tutti pasquali, tutti partecipi della passione e morte del Signore e quindi della sua gloria, della sua vittoria sul male e sulla morte. E insieme con voi, in questa terza omelia, vorrei riflettere su un piccolo versetto, il canto al Vangelo, che dice: «Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Come sappiamo, il tempo quaresimale è un tempo nel quale vige l'austerità nella vita del cristiano. Il cristiano è chiamato a fare silenzio, è chiamato a fare penitenza, è chiamato a digiunare, è chiamato a spegnere tutto ciò che lo distrae dal suo rapporto con Dio. È chiamato a vivere la vita di tutti i giorni, perché non possiamo esimerci dai nostri doveri, ma con una nuova attenzione a Dio e una maggiore prudenza contro i nemici della nostra salvezza, che, come abbiamo ascoltato nel Vangelo, è il diavolo, ma non solo il diavolo, il mondo, ma non solo il mondo, il nostro io, la nostra carne, la nostra volontà. Ebbene, fratelli, cosa significa «non di solo pane vivrà l'uomo»? Significa che se l'uomo è solo carne, allora gli basta il pane. Cioè, tutto ciò che mantiene in vita la sua carne gli basta. Ma questo non è vero, perché noi non siamo solo carne, siamo soprattutto spirito. Noi siamo degli spiriti incarnati, rivestiti di carne. Noi siamo eterni, immortali, dal momento in cui siamo stati concepiti da nostra madre, anche se la nostra carne è mortale. E come abbiamo ricordato pochi giorni fa, un giorno diventerà cenere. Ma per la potenza di Cristo risorto, quelle ceneri risorgeranno e quindi anche il nostro corpo possiamo dire che è immortale. Ma l'immortalità del corpo, la gloria del corpo, dipende dalla gloria dell'anima. Se l'anima è gloriosa e santa, il corpo sarà glorioso e santo. Ma se l'anima è morta e dannata, anche il corpo morirà nella dannazione eterna. Ecco che il Signore all'inizio della Quaresima ci dice: non preoccupatevi soltanto della salute del corpo, ma soprattutto dello spirito. Perché dice San Paolo: la carne non giova a nulla, è lo spirito che dà vita, è lo spirito. Quanta amarezza, quanta tristezza in noi nel momento in cui siamo colpiti da un lutto. E va bene, è così, è la nostra natura umana che piange, che soffre. Anche Gesù ha pianto sulla tomba di Lazzaro. Ma quanti piangono di fronte alla morte dell'anima? Quando noi stessi ci vediamo catapultati nel precipizio del peccato grave, del peccato mortale, quando vediamo i nostri cari che volontariamente, deliberatamente scelgono la via del male, si piange o non si piange in queste situazioni? Queste sono le lacrime più sante e più necessarie, quelle sulla tomba dell'anima, perché per un'anima santa la morte del corpo è gloria, perché viene liberata dalle catene di questo mondo e riceve il premio delle sue fatiche. Ma per un'anima che vive in peccato, la morte del corpo è la eterna dannazione. Ora vedete, fratelli carissimi, questo pane che il Signore dice, attenti, non basta quel pane, non si riferisce soltanto al pane che abbiamo sulla nostra tavola, che è un pane giusto, onesto, soprattutto se guadagnato onestamente, e di cui tutti quanti noi abbiamo diritto, tutti, specialmente coloro ai quali purtroppo viene privato il cibo quotidiano. Ricordiamolo, sono 900 milioni le persone che al mondo soffrono di fame cronica. E le statistiche della FAO e delle organizzazioni mondiali ci dicono che se tutti gli uomini la smettessero di buttare nel cestino il cibo, altre 3 miliardi e 200 milioni di persone mangerebbero. Quindi, quando noi commettiamo una cosa del genere, ci portiamo sulla coscienza la fame e la morte di tanti nostri fratelli più poveri. Ma ecco, ci sono altri pani che però non sono giusti, non sono leciti. Poiché vedete, noi non abbiamo soltanto una bocca, abbiamo tante bocche purtroppo. Questa bocca è la bocca attraverso la quale entra il cibo che sostenta il mio corpo, però purtroppo anche gli occhi hanno la bocca, anche le orecchie hanno la bocca, anche i pensieri hanno la bocca, anche il tatto. Noi siamo pieni di bocche. E che cosa succede? Succede che quando la nostra volontà la distacchiamo dalla volontà di Dio, noi che facciamo? Oppressi da tutte queste fami, noi cerchiamo di sfamarle in tutti i modi possibili. Per cui questi occhi che hanno la fame di vedere, di indagare, di scrutare, di godere, e stanno sempre a guardare. E tante volte si guardano anche cose non giuste, non lecite, come tante impurità, come tante schifezze, come tanti atti di violenza. Uno dice, perché la violenza cresce? Perché la alimentiamo in noi. E così i pensieri, così le orecchie, continuamente noi sfamiamo queste fami in maniera giusta a volte, ma tante volte in maniera non giusta. E allora il tempo di Quaresima, fratelli carissimi, deve servirci a chiudere queste bocche e a ridurle all'essenziale, a ciò che basta, a ciò che conta, a ciò che serve, basta. Ecco l'austerità della Quaresima: spegnere le fami non lecite del nostro corpo. E perché tutto questo? Perché, fratelli carissimi, soltanto così potremo accendere in noi un'altra fame, che è la fame di Cristo. Quando incontriamo un fratello che ci fa tanta tenerezza, e magari quel fratello saremo proprio noi, che diciamo, ma non mi va più di pregare, non sento più il Signore vicino, mi sento abbandonato da Dio, ormai per me il mondo è tutta un'altra cosa, la Chiesa non esiste più, eccetera, eccetera. Perché in quel fratello si spegne la fede, si spegne l'ardore, l'amore verso il cielo? Semplice, perché lui ha permesso di alimentare nella sua vita tutte le fami di mondo, e accontentandole, assecondandole, ascoltando quello che dice quello, ascoltando quello che dice quell'altro, ha smesso di ascoltare la voce di Dio. E guardando quello, guardando quell'altro, ha smesso di guardare Gesù. E nutrendosi più del necessario, ha smesso di pregare. E assecondando ogni appetito, ha iniziato anche a peccare. Perché uno dice, perché sono iroso? Semplice. Sei iroso perché sei pieno di energia. Placa la tua energia con il digiuno, con la mortificazione, e vedrai che sarai meno iroso. Perché sei lussurioso? Certo, spegni internet, spegni il cellulare anziché stare a guardare porcherie continuamente. Perché sono avaro? Semplice, perché tu non hai messo un tetto ai tuoi risparmi. Sono senza limiti questi risparmi. Hai messo da parte 200.000 euro. Basta, di da adesso in poi basta, non ne metto più da parte, tutto per i poveri. No, senza limiti, accumuli, senza limiti. Invece no, la Quaresima ci insegna a mettere dei limiti per iniziare ad avere seriamente fame di Gesù e quindi della giustizia. Pregheremo fra poco nella preghiera sulle offerte in questa maniera qui: si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio. Quando noi eravamo ragazzi, i nostri genitori tutti ci educavano al sacrificio. Adesso è diventato difficile, poverino, e poi soffre, e poi deve stare male, e poi no, gli devo dare tutto, deve essere felice, perché avere significa essere felice. Mi sembra proprio tutto il contrario. Avere Gesù significa essere felice. Ma se diamo tutto e non diamo Gesù, non abbiamo dato niente ai nostri figli. E allora, fratelli carissimi, concludendo, sappiamo che il centro di questa prima domenica di Quaresima è l'incontro tra Gesù e il diavolo e le tentazioni che il Signore vince per dare a noi la sua vittoria. E allora, se vogliamo vincere contro il male, piuttosto che lasciarci vincere dal male, tra le prime cose che ci sono da fare, oltre che la preghiera, eccetera, non alimentare più il male, far morire il male di fame. Cioè la fame gliela dobbiamo dare al peccato, a tutto ciò che alimenta in noi il vizio, il peccato, l'ingiustizia. Lì dobbiamo chiudere e far morire di fame il nostro peccato. Perché quando noi nel Padre nostro diciamo dacci oggi il nostro pane quotidiano, lì noi chiediamo, come ci insegnano i padri, innanzitutto il pane della tavola, ed è quel pane giusto e lecito, ma lì chiediamo anche il pane dell'Eucarestia. Chi desidera l'Eucarestia più del pane che sta sulla tavola? Chi? Giustamente si è detto, se non c'è il pane sulla tavola, allora non c'è la possibilità. Va bene, però solo Gesù è colui che potrà darti anche il pane sulla tavola, se tu cerchi innanzitutto Lui. Prima il Signore, prima la salute dello Spirito, prima la gloria di Dio, e tutto poi si metterà nel giusto posto. Questa sia la nostra Quaresima, guidata dalle lacrime e dai dolori della Vergine Santa Addolorata. Rimettere in ordine la nostra vita, ricentrandola in Dio. Siano lodati Gesù e Maria.